Ciao, ti presento Jack.
Ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate care ascoltatrici. Sono le 14 un minuto, siete su Radio Popolare. Questo è Jack, che ne è il magazine musicale. Oggi è mercoledì 2 aprile, una giornata anche oggi per quanto riguarda la nostra agenda qui a Jack abbastanza densa, sarà piena di cose interessanti. Parleremo di Boiler Room, parleremo di Lenny Kravitz e poi parleremo con Meg. Abbiamo accennato al suo EP, alla sua celebrazione di 30 anni di carriera. Oggi Meg torna nei nostri studi, ovviamente felicioni, felicissimi, felicionissimi. (331) 6214013 il numero per SMS, WhatsApp e Telegram, diretta popolarenetwork.it per le mail. Se volete far parte di quella che è, come ogni giorno, è una puntata di Jack che si pone l'obiettivo di alzare l'asticella, portandola nell'iperuranio. Una puntata che come ogni puntata di Jack comincia con un brano dell'artista della settimana, che questa settimana è Parfume Genius. E quindi torniamo all'interno di Glory, il suo ultimo disco. Quest'oggi cominciamo la puntata con un brano che si intitola Me and Angel. Singing eyes and mind full.
long enough to hold on to, and my mom was sad.
Me and Angel, Parfum Genius, dal disco Glory in apertura oggi qui a Jack su Radio Popolare. Parfum Genius, come dicevamo, anche artista della settimana qui in radio, quindi lo troverete quotidianamente ad aprire fino a venerdì la puntata di Jack, ma lo troverete in giro anche per gli altri programmi della vostra radio preferita, mamma che altro, un po' anni 80. Voltiamo pagina e andiamo a parlare di Boiler Room, un format live e web, in realtà nato ormai quasi 15 anni fa a Londra, un format di cui si sta tornando a parlare in questi giorni per una questione legata al conflitto israelo-palestinese. Michele Boroni ne ha scritto nelle scorse ore su Sky TG24 nella pagina di spettacolo. Ben ritrovato Michele Boroni e Jack.
Grazie Matteo, grazie, buongiorno a tutti.
Allora, innanzitutto, di cosa si parla quando si parla di Boiler Room? Come è iniziata questa avventura e cos'è oggi?
Allora, Boiler Room, come dicevi tu, nasce nel 2011, è uno dei tanti format che io mi diverto un po' a raccontare. Ho già parlato appunto su Insider di Sky TG24 di Tiny Desk, ho parlato di Colors e ovviamente anche Boiler Room è uno dei format interessanti, dove diciamo si propone in modo originale la musica sul web, nei canali digitali. Come tutte le cose nasce veramente dal niente. Peraltro il format di Boiler Room è molto semplice: un DJ che mette musica, una camera fissa e della gente intorno che balla e che ascolta, punto. Questo è il format di Boiler Room, che si chiama proprio così perché i due soci che insomma hanno inventato il format, che si chiamano Blaise Belleville e Tristan Richards, uno di questi era il direttore di una webzine che si chiamava Platform di musica e cultura underground. Aveva bisogno di registrare un mixtape, quindi coinvolge l'amico, dice: ma perché non prendiamo un posto e mettiamo una webcam fissa su un DJ? Quindi trovano una casa di roccata nell'est di Londra, proprio dentro una stanza che era adibita alla caldaia, quindi appunto una boiler room. Registrano questo video, lo mettono in stream su A-Stream, che appunto nel 2011 era uno dei principali canali per fare streaming. La cosa ha successo e praticamente diventa un appuntamento settimanale che cresce a dismisura, prima con un circolo di amici DJ e con un gruppo di persone amiche loro che in qualche modo invitavano per fare un po' da pubblico. E poi la cosa prende davvero il sopravvento e cambiano ovviamente il luogo, vanno a registrare a Londra nei Cortica Studios, che insomma sono degli studi importanti per qualsiasi cosa, sono anche studi cinematografici. E poi diventa appunto, come dicevi tu, anche un fenomeno live, perché poi organizzano dei tour, addirittura dei world tour, arrivano in Giappone, in Cina, in Italia, a Milano hanno fatto un paio di date e in giro, peraltro anche coinvolgendo degli importanti brand. Questo ovviamente attira, cioè fa crescere fondamentalmente il valore del marchio di Boiler Room, e quindi nel 2021 la biglietteria online Dice acquista il 100% del marchio, e lo fa, come dire, ancora crescere, lo paga 122 milioni di dollari all'ora 2021, organizza ovviamente dei world tour grazie anche a dei brand che insomma in qualche modo sponsorizzano il tutto, ma appunto come stavi dicendo tu, il valore cresce, e cresce al punto che nel gennaio 2025 una società di festival che si chiama Superstruck Entertainment, che ha ad esempio un'altra serie di eventi tipo Snowbombing, che organizzano dei DJ set nelle località montane, hanno anche una parte del sonar e tante altre, diciamo, attività legate ovviamente all'entertainment, acquista il Boiler Room da Dice, solo che praticamente si scopre che dietro Superstruck Entertainment c'è KKR, che ha un fondo di private equity che tra i vari investimenti che fa ha anche dei legami con produttori di armi e aziende coinvolte nello sviluppo ti dico proprio come è stato scritto, sviluppo di insediamenti israeliani illegati in Cisgiordania, quindi fondamentalmente investono in società probabilmente produttrici di armi per Israele.
Ecco, questo ovviamente in un momento come questo, no, anche giustamente direi di grossa attenzione, immediatamente ha fatto scattare degli allarmi.
Ha fatto scattare degli allarmi al punto che molti DJ che avevano già programmato, insomma sappiamo benissimo cos'è Boiler Room oggi un DJ che riesce a fare un video su Boiler Room, inizia a fare una serata Boiler Room, è in qualche modo, come dire, una sorta di trampolino verso il successo. Ricordiamo che appunto nomi come Kate Ranada o Fred Again, praticamente il set di Boiler Room del 2022 a Londra è quello che ha dato via alla sua carriera internazionale. Quindi ti stavo dicendo che alcuni DJ che erano riusciti ad avere una serata a Boiler Room, al sentire di queste notizie, hanno annullato la loro performance. Ovviamente chi lavora in Boiler Room non ha niente a che fare con tutto questo, perché come sappiamo bene una cosa è i proprietari, quelli che investono dei soldi, e chi ci lavora.
Certo.
E quindi pochi giorni fa hanno pubblicato un post sulla loro pagina Instagram dicendo che appunto KKR ha fatto, che investe ora su chi è il proprietario probabilmente di Boiler Room, non è in linea con, fa investimenti su affari che non sono in linea con i nostri valori, dicono, e quindi noi continuiamo ad avere una forte indipendenza editoriale e continuiamo a essere pro Palestina.
Esatto.
E continueremo ad esserlo,
perché tra l'altro non c'è una dichiarazione di estraneità a quanto accade, è una dichiarazione, diciamo, partigiana dall'altra parte sostanzialmente.
Assolutamente, sì, perché insomma soprattutto nel mondo underground, nel mondo musicale eccetera eccetera, è molto forte questa presa di posizione pro Palestina, molto più che in Italia, molto più insomma di quello che noi abbiamo modo di vedere quotidianamente nel nostro mondo dello spettacolo italiano. Ecco, lì è molto molto forte. E cioè voglio dire, vengono organizzati molti sit-in, concerti, festival proprio pro Palestina, e quindi questo è fatto, sta che molti DJ anche, come dire, a seguito della dichiarazione di chi lavora a Boiler Room comunque ha continuato a cancellare la loro partecipazione. E quindi insomma questo mette un po' in crisi il format. È una notizia di veramente di 5 giorni fa, quindi
sì. Bisogna valutarne l'evoluzione ancora.
Infatti questa è la situazione. Quindi di questo ho scritto su Skype24.
Intanto grazie,
se ne parla poco e quindi mi sembrava giusto.
Però una notizia giustamente che all'estero sta iniziando a girare da un po' di giorni, lo hai detto 5 giorni, prima sì. Ovviamente Guardian e i testati inglesi, ma è arrivato anche in Francia ed è forse il caso di accendere un po' un faro e far capire quello che sta succedendo, come dicevi, in qualcosa che è ancora in evoluzione, sulla quale magari torneremo a fare il punto. Intanto grazie mille Michele Boroni del racconto intanto di cos'è Boiler Room e poi di quello che sta succedendo. Un grande abbraccio e a presto.
Grazie Matteo, grazie a tutti, ciao, buona Michele. Giornata, ciao.
Ed eccolo Fred again, qui con Baby Kim. Questa è Leave Me Alone. Leave me alone. Leave me alone. You're better to leave me alone. Leave me alone. Let's stop. Everybody gonna let them miss shit. Money make them go, miss it. I can tell you one in an instant. Everybody leave me alone. Fred again, Baby Kim. Vi abbiamo raccontato del format Boiler Room, di quello che sta succedendo intorno al format Boiler Room, che nasce come un format, un misto tra un format live e un format online, che ora ovviamente è diventato gigante e gira il mondo, anche se sta attraversando un momento un po' così. Ora veniamo invece a parlare di live, perché in questi ultimi 2 giorni, cioè ieri a Milano e l'altro ieri a Bologna, c'è stato sul palco Lenny Kravitz, che è nel bel mezzo del suo tour europeo. Nella data di Bologna, pensavate, per noi, o non più per noi, per i fatti suoi in realtà, c'era Andrea Monti. Che bello ritrovarti, Andrea, ciao.
Ciao Matteo, eccoci.
L'ultima volta Dream Theater, oggi Lenny Kravitz.
Siamo su un genere un po' più commerciale, un po' meno di nicchia.
Esatto, esatto. Come sei finito al concerto di
Lenny? Innanzitutto non mi ricordo perché sono andato a Bologna e non a Milano, visto che era a Milano. Però mesi fa ho preso i biglietti per Bologna.
Per Bologna.
E, non sono un suo grandissimo conoscitore, devo dire, lo apprezzo. Diciamo abbastanza, però lo dicevamo, te lo dicevo anche adesso fuori onda, poi andando al concerto mi sono reso conto che conoscevo molte più canzoni sue rispetto a quelle che pensavo, di cui magari non, insomma, che ho sentito passare spesso in radio e che poi magari ne avevo un po' perso memoria, per così dire.
Però in qualche modo rimangono lì, capita con questi artisti che poi hanno carriere ultra decennali, e qui andiamo quasi per i 40 anni, ci facevamo i conti fuori onda, e quindi poi davvero le cose ti risuonano. Quando poi te le ritrovi davanti, ti si riaprono cassetti che non ricordavi. Che concerto è stato?
Allora, è stato un bel concerto, mi è sembrato in ottima forma, così come tutta la band che lo accompagnava. Una scaletta di brani appunto molto passati dalle radio nel corso degli anni e dei decenni ormai, e direi un personaggio appunto senza essere di nicchia o sperimentale, però musicalmente solido e come penso sia abbastanza noto, estremamente patinato, per cui che gioca molto sulla sua sensualità. A volte so che questa può sembrare invidia, perché effettivamente
ma io posso dirlo,
è bellissimo Lenny Kravitz,
esatto.
Però a volte quasi diventa quasi caricaturale in questo, in questo suo diciamo atteggiarsi, che però appunto ha i suoi fondamenti. E, palazzetto pieno, nonostante anche appunto le due date ravvicinate in due città vicine, comunque era veramente pieno, età media comprensibilmente sopra i 30 anni,
sì.
E poi anche questo, come immagino ci si potesse aspettare, quasi nessun riferimento all'attualità, quindi musica e basta. C'è stato forse solo un passaggio in cui ha detto una cosa del tipo ecco, una serata come questa ha l'obiettivo di portare un po' di luce in un mondo che sembra diventare sempre più buio, però molto vago. Ecco.
Abbastanza vago, esatto.
Molto vago. E poi un paio di momenti di contatto diretto quasi col pubblico, per cui a un certo punto ha preso si è fatto dare il cellulare di una persona dal pubblico che stava facendo una videochiamata e si è messo a parlare con la persona che era dall'altra parte, invitandola a venire al concerto. Tutto questo poi con una formula per lanciare una sua canzone, e poi verso la fine ha fatto un passaggio tra il pubblico, cioè è sceso giù e diciamo ha fatto tutto il perimetro del pubblico, che mi è sembrata da una parte una cosa bella e insomma d'effetto, l'ho anche visto un po' più da vicino, dall'altra anche un po' rischioso, perché si sono creati qualche anno fa si diceva spesso assembramenti,
esatto.
A un certo punto lui non riusciva più a passare, per cui diceva let me come through, a un certo punto ha iniziato a dire per favore c'è una ragazza, insomma si era creata una situazione un po' così,
sì.
Però aveva anche il suo
ha un po' sottovalutato diciamo il pubblico italiano da questo punto di vista,
forse
della folla, della resta.
Forse gli andava bene appunto che comunque non è un pubblico di ventenni scatenati, mediamente è abbastanza tranquilla la situazione.
È riuscito a passare creando delle microfratture anche perché vogliamo dirlo, comunque il tipo c'ha 61 anni a maggio, vorrei ricordare, ed è una delle persone che fisicamente invidio di più.
No vabbè, è una roba,
sei una vergogna Lenny,
incredibile.
Ma poi ecco, volevo chiederti un'ultima cosa, perché il fisico è evidente, chiunque guarda una foto di Lenny Kravitz si sente male, però poi lo regge il palco, cioè è un concerto tirato, è un concerto per esempio lungo?
Sì, è stato un concerto di un paio d'ore, qualcosa di più, e senza grandi pause, senza diciamo, c'è chi fa cantare continuamente il pubblico.
Sì, ecco, esatto, sì, trucchetti.
L'ha fatto cantare ma senza esagerare, e no, mi è sembrato appunto anche a livello di voce assolutamente presente, lungi da me voler infierire sui miei adorati Dream Theater, ma appunto l'altra volta raccontavo che in quel caso per esempio forse sono anche un po' più difficili le canzoni dei Dream Theater da cantare, ma ecco lì la voce faceva un po' fatica, qua devo dire era come sentirlo in radio, ecco.
Mannaggia lui, lungi da me infierire sui miei adorati pettorali, ma i suoi sono abbastanza diversi. Grazie mille Andrea Monti per questo racconto, chiudiamo con Are You Gonna Go My Way. Are you gonna go my way, Lenny Kravitz? 14:29 minuti, si chiude qui la prima mezz'ora di oggi di Jack. Noi torniamo tra un minuto e mezzo, qualcosina di più, e nella seconda parte ospite Meg.
Questo è Jack, Radio Popolare.
Ci provo di nuovo, ti parlo più piano, mi muovo nel vuoto di un albero cavo. Io sono quel che sono, non fingo davvero, se guardo di lato non mi sento al sicuro. Mano nella mano, non so dove andiamo, un momento solo, respiro, ci fermiamo. Mano nella mano, non so dove andiamo, un momento solo, respiro, ci fermiamo. Ti troverò. Mi sveglio, poi parto a siluro. Ti scrivo, cancello, mi chiudo, sto meglio. Mi guardo allo specchio, non mi riconosco. Mano nella mano, in giro ce ne andiamo. In questo folle mondo, unite resistiamo. Mano nella mano, in giro ce ne andiamo. In questo folle mondo, uniti resistiamo. Ti troverò, dammi il tempo che ci vuoi.
Maria nella versione Vesuvia Sound System, dal nuovo lavoro di Meg Maria. 14:34 minuti, seconda parte di Jack. Meg, ben ritrovata.
Ehi, hey, Matt, grazie.
Che bello averti qua, che bello averti qua a celebrare 30 anni di carriera, che bello averti qua con un lavoro nuovo, che bello averti qua alla vigilia di una serie di date che sono davvero importanti, perché arrivano a fare un pochino il punto. Il tuo, ci è capitato di parlarne più volte, no? È anche un percorso che ha attraversato epoche sonore molto interessanti, e quasi anche dei luoghi sonori molto interessanti che poi tu hai portato con te. Com'è mettersi di fronte a un anniversario? Com'è guardarsi un pochino indietro da un punto di vista anche proprio del rapporto con il suono, con la musica?
Beh, sì, le cifre tonde portano sempre a, a dei momenti in cui uno deve fare un po' la tara. E devo dire che io, che non sono una persona che in genere festeggia i compleanni in maniera plateale, invece a questo giro è stato bello, perché a livello sonoro posso dire di essere molto soddisfatta. Sono nata e mi sono formata in una fase esplosiva della musica. Ho cominciato a lavorare negli anni 90, quando la musica cominciava a distruggere tutte le recinzioni,
sì,
no? Tra gli stili, tra i generi, e cominciava a creare una roba nuova. I remix, no, sono stati il simbolo del fatto che non esiste una sola versione di una canzone, ma ne possono essere fatte infinite.
Che è quasi un approccio filosofico, se vuoi, no? a quello che si vive, alla realtà in qualche modo, ma anche un po' a se stessi. Non c'è una sola versione di noi, non c'è una sola versione di ciò che accade.
Ma infatti è stato proprio questo il concetto iniziale da cui poi è nato questo progetto di Maria, questo titolo leggermente autobiografico.
Esatto. Guarda che un'altra cosa importante al netto degli anniversari è quando l'artista dà il proprio nome al disco.
È vero.
Perché vuol dire che, insomma,
è vero,
è una presa di posizione importante.
Beh sì, questa Maria mi ha dato filo da torcere e continua a darmene, perché è come se io la rincorressi sempre, no? Come, anche come dico nel ritornello, ti troverò, dammi il tempo che ci vuol, ti seguirò di notte e di giorno. E parla un po' della ricerca incessante di sé, che forse un po' tutti abbiamo. E io ho capito questo in questo progetto, che forse Galeotta è stata pure Napoli, che è una città che ha voluto marchiarmi con i suoi opposti, no? Napoli è sempre tutto il contrario di tutto. E in questo ho dovuto fare i conti con questo lato di me, che con il quale ho sempre un po' battagliato, cioè nel senso, io sono ho capito di essere profondamente timida, ma anche estremamente sfacciata. Ho una passione smodata per l'intimismo e no, l'introversione, ma allo stesso tempo mi piace essere esplicita. Adoro la musica classica, ma la drum and bass mi fa impazzire. Mi piace stare chiusa in casa, ma poi uscire e andare a ballare tutta la notte sul dance floor è fantastico.
È fighissimo, sì, sì.
E queste cose non si escludono tra di loro in una società che ci vuole forse troppo monolitici, no? E incasellabili. Ho capito che invece poi, almeno per me, la vera libertà, sia come persona e sia come musicista, è quella di fare un po' quel cavolo che mi pare.
Guarda, secondo me è una delle definizioni di libertà che un pochino stiamo perdendo, perché come giustamente dici c'è una fortissima urgenza di incasellamento, ma anche di posizionamento in tutto, no? In tutto ciò di cui si discute bisogna essere o di qua o di là o in un modo o in un altro, ma chiaramente rispettare un ruolo e non portare più di un'istanza, altrimenti c'è questa questo stigma che un po' una volta era il contraddirsi, e oggi è quasi il vabbè, allora in realtà non stai portando nulla. No, è proprio il portare tante cose diverse, che in realtà è la cosa più naturale. Siamo moltitudine, giustamente diceva qualcuno, ed è bello che ci siano artisti come te, come, per rimanere in Europa, Stromae, che ha chiamato Moltitude il suo ultimo disco, che riflettono sulla, anzi rivendicano il fatto di poter essere tante cose diverse, amare tante cose diverse. Ti capita di avere ogni tanto, a livello personale, la sensazione di, però, di pienezza, quindi di raggiungere quella Maria, di allineare un po' le parti e di capire che magari anche solo per un momento, ma le cose riescono a bilanciarsi, a stare bene insieme?
Capita spesso, anche durante la stessa giornata, posso avere momenti in cui sento di essere perfettamente centrata e allineata e dopo un paio d'ore invece mi sento il caos dentro. Forse qualche psicanalista direbbe, ma forse sei leggermente bipolare, Maria.
Ma o tripolare. Perché porre limiti?
Esatto. Però ecco, sicuramente l'età, il lato positivo dell'età è quello di vedere le cose più per quello che sono, cioè farsi meno pippe mentali e avere la capacità, forse per l'esperienza, non so, di riuscire a capire meglio sì, questa cosa è giusta, questa cosa non la voglio fare, questa è sbagliata, no?
Anche questa libertà di dire a se stessi questa cosa non la voglio fare, cioè non rispettare un po' di più anche quello che si è arrivati a capire di se stessi, anche in merito a ciò che ci va o ci va meno, che ci piace o ci piace meno, è uno forse dei doni dell'età che bisogna imparare a rispettare perché fa parte di noi. In 30 anni però c'è un percorso che tu tra l'altro stai riconoscendo, nel senso che stanno tornando fuori alcuni tuoi dischi in nuova versione, in ristampa, tra l'altro alcuni dischi che per me, come per altri che hanno seguito il tuo percorso, ma immagino soprattutto per te, ti riportino un po' ad alcuni passaggi che poi sono anche passaggi della tua vita. Com'è stato tornare in qualche modo a buttarci uno sguardo su questi lavori?
Ah, allora, durissima dal punto di vista di riassemblare tutto il materiale, perché erano dischi che non erano mai usciti su vinile, erano usciti in un'epoca in cui i vinili non esistevano più.
Esatto.
Si stampavano solo questi cavolo di CD. E quindi è stato faticoso recuperare il materiale audio, grafico, riassemblarlo, però è stato anche divertente perché poi è stato anche rielaborato in qualche modo, abbiamo inserito delle cose nuove, no? Un poster con tutto un patchwork di foto
che
di quel periodo, insomma sì. È stato anche divertente. Io non sono una nostalgica, quindi per me è sempre un po' difficile guardarmi indietro. Infatti mi sono fatta aiutare molto da mia sorella che fa la grafica e lei mi ha aiutato a rielaborare un po' il tutto. Io le ho delegato molto della cosa, però cavolo, poi quando vedi il vinile finito è una grandissima soddisfazione, ti ricordi che è quello il supporto sul quale vuoi ascoltare la musica.
Esatto. E immagino poi ci sia anche un tornare a guardare come si erano impostati alcuni lavori, anche graficamente, e magari riportare al viaggio che c'era dietro, personale, artistico, ma anche condiviso, perché poi un disco spesso è un lavoro condiviso. Parlavi di tua sorella però, no?
Sì.
Sono tante le persone che magari ci hanno accompagnato in alcuni momenti, anche della vita artistica, immagino.
Come no, certo.
Tornerei dopo a parlare di questo lavoro su di te, perché prima tornerei invece a Psychedelics, che è un disco che ha quasi, vabbè, non voglio dirlo, è del 2008, giusto? Quindi siamo più o meno.
Sì.
Viaggiamo sui 15
anni
fa, una roba così, quasi 20. E andiamo ad ascoltarci, è troppo facile.
Ok.
troppo facile, un bellissimo pezzo da un bellissimo disco di cui abbiamo parlato a lungo fuori onda e quindi basta. No, scherzo. Si parlava di come alcuni dischi come questo, mi dicevi, sono figli incredibilmente di un periodo incasinato e sì, molto difficile. Poi si sbatte la porta, si prende in mano un po' il tutto e si riesce a fare in modo che tutto si allinei ed escano lavori come questo, che poi parlano a persone che magari attraversano a loro volta momenti del genere. E qui ne conosco una che in questa stanza è presente, non sei tu, ma sono io. Dicevamo però che questo disco, e insomma poi in generale, contiene un insomma, c'è un pezzo che è distante, che apre questo disco. Sì. Che è una hit pazzesca, che tuttora i live lo si vede, è proprio un pezzo che esplode, oltre a essere incredibilmente attuale. Però fuori onda hai avuto, come dire, l'imperizia di dire, poi anche dietro a quel pezzo c'è tutta una storia, e a me tocca chiedertela, raccontaci un po' la storia
allora,
dietro a
Distante. Allora, te la dico subito, va. Quel pezzo che dice appunto, fammi sentire distante da ciò che più a cuore mi sta, cos'è questo ciò che più a cuore mi sta? La realtà, cioè io ho un rapporto molto conflittuale con la realtà, e spesso, almeno in quel periodo, mi rifugiavo nel mio rapporto sentimentale per non dover soffrire per tutto ciò che stava succedendo politicamente, socialmente in quei giorni, in quegli anni, che mi angosciava profondamente. E quindi questo pezzo, in realtà, il giro di basso su cui è nato tutto, che ho scritto, quello pam pam pam, 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 inizialmente era in minore, perché era un pezzo triste, ok?
Sto immaginandolo in minore.
Era tutto in minore, era tutto dark. E una persona cara a cui ho fatto sentire il provino mi fa: oh, bello, bello, Maria, sì, sì, però un po' troppo pesante, cioè un po' troppo triste. E io al momento me la sono presa, poi dopo ci ho riflettuto e ho detto: ma mo provo a girarlo in maggiore. E quindi è uscito
diventato
fuori distante.
Io a quella persona farei un regalo, così, perché penso lo meriti. E poi, insomma, prima di venire a parlare dei live, del momento che stai vivendo, hai appena detto una cosa importante, no? La cosa che ti sta più a cuore, che ti sta più a cuore in qualche modo, è la realtà, che è una delle cose che si nota anche nella tua evoluzione fino a Maria, che è un pezzo in cui hai detto che appunto la realtà non è una cosa sola, noi non siamo una cosa sola e la complessità va raccontata. Viviamo un momento storico decisamente complesso. Come è una domanda che insomma mi sento di fare spesso agli artisti ultimamente, ed è: com'è viverlo da un punto di vista artistico? Cioè, è qualcosa che stimola o è qualcosa che blocca?
Ah, anche lì dipende dai giorni, e nella stessa giornata puoi avere tutte e due le attitudini.
Le cose.
Infatti, per esempio, cioè, ecco, dal punto di vista creativo consiglio di staccarsi dai social, dai telefoni, perché se no non troppe informazioni, troppe richieste,
troppe opinioni,
troppa richiesta di essere tu presente e coinvolto nei social, in questa pseudo community che di comunità ha ben poco poi alla fine. Appunto la richiesta di avere like, di avere followers, è una cosa che ti toglie ogni linfa vitale e creativa, per cui secondo me la creatività ha bisogno di silenzio. Nel silenzio la parola trova la sua profondità e il suo potere reale, quindi se vuoi scrivere
riesci a trovare momenti di silenzio oggi, o li vai a cercare?
Te li devi cercare, te li devi creare, perché questa società in cui viviamo non è fatta per darti silenzio e darti un momento di contemplazione, no? Anzi, è una società che ti richiede di essere sempre connesso, sempre a lavorare, di autosfruttare te stesso in cambio di nulla, perché penso, da musicista, penso a tutti i giovani musicisti che oggi non vendono più dischi, non hanno pochissimi luoghi dove andare a suonare la propria musica, no, l'unica opportunità che hanno di farsi notare è di autosfruttare se stessi, mettendo magari i propri pezzi su Spotify che non gli rendono nulla, no? Perché non ci sono regole, è una società senza regole etiche e morali nel lavoro, e quindi essere frullati in questa dinamica hai questo rumore del frullatore costante, no? Sì. Non c'è silenzio.
Allora, io volevo chiederti altre 100 cose, però mi lascio una domanda in fondo. Prima però parliamo dei live, perché dopo domani si parte. The Cage di Livorno ti aspetta, poi Locomotive Club a Bologna, tra l'altro posti bellissimi. Il 2 alla Napoli, Casa delle Arti a Conversano l'11 aprile, il 12 alle Officine Cantelmo di Lecce, il 15 ai Magazzini Generali a Milano, e quindi ti si aspetta, che poi tra l'altro ho già detto mille date, ma il 15 è tipo tra due settimane, per cui è una data abbastanza prossima, e poi largo venue a Roma il 16, un bel tour intenso. Come stiamo preparativi?
Ah, è stata una settimana molto intensa di prove, ma l'abbiamo sfangata quasi, mancano ancora due o tre cosine, ma siamo messi bene. È una scaletta che abbraccia tutti e 30 anni, nessun disco escluso, molti pezzi rielaborati come mi diverte fare, e con me ci saranno due musicisti talentuosissimi, giovani. Uno è Marco Fugazza, a.k.a. Suor Cristona, che già mi ha accompagnato il tour scorso. Un ragazzo brianzolo, sì, dalla mente brillante, batterista, e il suo il beat su Maria Vesuvia Sound System, sì, Version. E l'altro è un ragazzo sempre zona settentrionale, si chiama Giuseppe Vitale, a.k.a. Zay in the Clouds, un genio del pianoforte, e anche lui col pallino della sperimentazione e della musica intesa come un'entità a 360 gradi senza divisioni di generi e stili.
Ecco, questa cosa qua è molto interessante, e allora te la faccio l'ultima domanda, che è questa, e che riguarda la musica. Il silenzio sicuramente amico della creatività, soprattutto il silenzio dalla connessione di social e di quello che si diceva, ma nel tuo caso, nel tuo percorso, la musica e l'ascolto intorno a te è stato sempre molto importante, fin da piccola in realtà, no? Nella tua formazione. E tant'è che si trovano tante cose diverse, quello che dicevamo prima, una grossa ricchezza. Cos'è che ti piace ascoltare oggi? Cos'è che ti convince di quello che esce oggi?
Ma oggi, secondo me, in un mondo in cui i capi di Stato di tutto il mondo, non solo in Italia, ma in tutto il mondo, sono politici che istigano all'odio, al bullismo, al razzismo, tutto ciò di artistico che invece esce fuori, che è l'opposto di tutto ciò, che è quindi empatia, umanità, gentilezza, sensibilizzazione a temi sociali, per me quello vale la pena di ascoltare. E quindi ascolto musicisti in genere che non fanno compromessi con la propria anima nel momento in cui fanno un disco. Ce ne sono tantissimi. Ecco, uno dei lati negativi di questi cavolo di telefoni è che ti distruggono la memoria. Sì. E adesso io, per dirti cosa sto ascoltando, dovrei aprire la mia playlist e dirti che no, mi rifiuto.
Anche no. Meg, grazie di essere stata con noi oggi. Appunto, presto in giro a Milano. Arriva il 15 aprile ai Magazzini Generali. Noi chiudiamo qui la puntata di Jack. Tra poco Elisa Gracci con Playground. Io vi ricordo, se volete, il podcast lo trovate sul sito di Radio Popolare, sull'app e la playlist su Spotify. Cercate il profilo Matteo Villaccio su Instagram, cercate Matteo Villaccio, trovate tutti i brani nelle stories. Chiudiamo con un altro pezzo, che in realtà di storia ne ha più di una, perché nasce in Brasile, poi arriva, insomma, viene cantato dalle voci della Vanoni e arriva in Meg. Altro disco che porta il tuo nome in qualche modo, ma lì...
Da Meg a Maria.
Esatto, da Meg a Maria. Si fa un percorso, vedi, di sempre più personale. Questo è Senza Paura. Buon pomeriggio a tutti. Ciao. Oh.
Ma come fai quando tu sei bambino a prendere coraggio e fede nel destino, se papà ti mette per castigo al buio, poi di notte a letto, zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo. E la mamma dice chiamo l'uomo nero, chiamo il papà, ti mangia tutto intero, nella notte scura ti fa la puntura, ti fa la puntura, ti fa la puntura, papà sa bere il buio.
c'è via di uscita né di qua né di là. Tuo padre griderà, tua madre pregherà, tua madre pregherà, tua madre pregherà. L'amante poi si butta giù dal fabbricato, perché quello che è facile diventa complicato, dato che la vita è dura, che la vita è dura, che la vita è dura. Ma basta per l'amore senza paura. Ma basta per l'amore senza paura. Ma basta per l'amore senza paura. Il pericolo c'è, fa parte del gioco. Tu non facci caso se non vivi poco. Tieni sempre duro, comincia di nuovo, comincia di nuovo, comincia di nuovo. Sovrappensiero, stai rimuginando, passa l'avventura della spazzatura ed il conducente aumenta l'andatura, aumenta l'andatura, aumenta l'andatura. Ma vai per la tua strada senza paura. Ma vai per la tua strada senza paura. Ma vai per la tua strada senza paura. Giorno di qualunque settimana, ed un bel giorno di qualunque settimana, battono alla porta, è un telegramma, lei ti sta chiamando, è un telegramma, lei ti sta chiamando. Per uno viene presto, per la